Radio Nuova Trieste presenta Lettura d'autore. Rossini e dintorni. Un libro di Giuliana Stecchina.
Ciao a tutti da Giuliana Stecchina, che continua la lettura del suo libro Rossini e dintorni. È un libro che, per la verità, ho scritto 30 anni fa in occasione del centenario della nascita di Rossini, e ormai l'abbiamo dipanato praticamente tutto. Restano alcune pagine. Queste riguardano il capitolo Gioacchino tra noi, e cioè esattamente la risposta del pubblico oggi a Rossini. Il rutilare delle sue tante opere, l'amenità dei suoi lavori salottiere e infine la dibattuta mistica di quelli sacri sono tutti avvolti dalla sua contraddittoria vivissima personalità, che pur tuttavia non toglie dignità a nessun collega. Gioacchino non è morto. A riuscirci è stato lui, non manifestazioni, studi e pubblicazioni. Anche se fisicamente lo ricordiamo attraverso i ritratti da vecchio, spiritualmente egli ha conquistato subito e per sempre nella storia e nella storia della musica un panchetto da eterno ragazzo, e non le poltrone e i tavoli pomposi ambientati in quelle case un po' sovraccariche che furono sue. Le materne sollecitudini di Olimpia, le lacrime ingiustificate a cui si abbandonò per molti anni della sua vita, i peccati di gola, il piacere delle birichinate, della battuta mordace e naturalmente la difficile nevrosi che a lungo lo sconvolse, ci impediscono di aderire tout court ai ritratti che ci sono stati tramandati e di cui egli stesso andava orgoglioso. Ai nostri occhi Gioacchino si è catapultato ad essere un ammiccante adolescente del 2000 e ancora con un'immediatezza e genuinità del tutto insolite. Per un ragazzo niente di più sano di qualche lacrima, qualche dolce di troppo, qualche ansia irrisolta, qualche scherzo goliardico. Per un musicista e per il pubblico di tutto il mondo che continua ad ascoltarlo, niente di più vitale e presente della sua musica. Data l'adolescenziale complessità del personaggio, il rossinianismo non fu un fenomeno soltanto musicale, ma un evento culturale in senso molto più ampio, che coinvolse letteratura, arti figurative, vita sociale. Le opere rossiniane conquistarono, lo ricordiamo, tanti massimi spiriti dell'epoca, fra gli ammiratori, i filosofi Schopenhauer e Hegel, i poeti Goethe, Heine e Leopardi, i romanzieri, oltre al citatissimo Stendhal, George Sand e Alexandre Dumas padre. Compositore prediletto di un pittore come Delacroix, Gioacchino è anche il musicista più citato nella sterminata Comédie humaine di Balzac. Giovanni Pascoli gli dedicò il secondo dei poemi italici. Scritto nel 1911, il poemetto si dipana in tre canti preceduti da un preludio che costituisce anche la parte più viva della composizione. Rossini viene rappresentato mentre Alticcio ritorna nella sua casa di Napoli, reduce da una serata di bagordi. Era esigente nello scegliere gli amici, ma se si mostravano all'altezza dei suoi sentimenti, offriva loro un'affettività profonda ed altruista. A tutt'oggi Le amicizie non gli fanno certo difetto se, pur con la tradizionale e cronica mancanza italiana di mezzi, la Fondazione Rossini di Pesaro, nel gennaio del 92, è riuscita ad iniziare la pubblicazione dell'epistolario. La raccolta fu pubblicata per l'ultima volta nel 1902 dall'editore Barbera. L'edizione, curata da Mazzantinti e da Manis, fu riproposta in anastatica dall'editore Passini appena qualche anno fa. Erano 344 lettere ordinate cronologicamente, soltanto 31, due delle quali apocrife, appartenevano al periodo creativo e alla carriera teatrale del maestro pesarese ed appena una ventina riguardava il periodo italiano. A ben diverso intendimento scientifico si rifà attualmente la citata Fondazione Rossini di Bruno Cagli, suo presidente, che nel mese di febbraio ha presentato il primo volume dell'epistolario intitolato Lettere e documenti di Gioachino Rossini, un grosso tomo che copre il periodo fra la nascita, 1792, 29 febbraio, e il giorno del matrimonio con Isabella Colla Brann, che avvenne il 17 marzo 1822. L'universo rossiniano è momentaneamente racchiuso in 700 pagine di inediti che ci rivelano un Rossini quotidiano da cui non si potrà più prescindere. A questo, nei prossimi anni seguiranno altri 4-5 curati come il presente dallo stesso Cagli e da Sergio Ragni, musicologo e storico napoletano, ritenuto il maggior collezionista di testimonianze rossiniane, profondo conoscitore della vita e delle opere del maestro. La documentazione da lui raccolta in 30 anni di ricerca comprende autografi, spartiti, documenti, 200 lettere, oggetti e gioielli di scena. L'intero corpus dell'epistolario è costituito da 3.500 lettere, un formidabile bagaglio per affrontare l'eternità. Questa fonte preziosa può essere però accostata con vari possibili intendimenti. Nell'ottica psicologica, lo studio grafologico risulta essere il più gratificante, perché rivelatore di qualcosa che si trova al di là e nonostante lo scritto. Anche se fortemente riduttiva rispetto all'incredibile dovizia di materiale, allo studioso può bastare una smilza facciatina. Grafologo e biografo collaborano ad indicare nella psiche, nel temperamento, nelle malattie e anche nelle inconfessate tendenze ed aspirazioni del musicista. Rossini non amava essere capito nel suo intimo. Disse e scrisse milioni di parole per non dover palesare le quattro che sentiva veramente importanti. La sua grafia si presenta insieme fluttuante e scattante. Il segno fluttuante, alcune lettere più grandi di altre, denota attitudini musicali, compositive e interpretative, mentre quello scattante, mancanza di allenamento alla base di ogni parola, è rivelatore di marcate spinte emotive, giusto quegli intimi terremoti che lo rendevano degno figlio del Vivazza. Una scrittura che globalmente denota indisciplina quasi irresponsabile e per contro anche ordine, precisione, addirittura tenacia e indomita. Queste opinioni grafologiche, che stranamente confermano i ritmi compositivi del maestro, ci vengono offerte da Agata Geraci nell'articolo Musicista per Destino. Il titolo suggerirebbe un ipotetico, improbabile legame di Gioachino con l'astrologia. Letto in altra chiave, forse, potrebbe accordare al destino il significato della fortuna latina. In tal caso, l'audace Gioachino si sarebbe abilmente aiutato da se stesso, cosa che effettivamente accadde. L'eterno iato proposto dal dilemma come mi vedo e come mi vedono verrebbe qui superato proprio dalla ricerca grafologica, che insieme a quella medica, massicciamente attivata dalle numerose malattie del pesarese, colmerebbe quel fossato esistente fra ogni epistolario, ogni biografia e ogni sua possibile interpretazione. Decine di musicologi si sono interrogati a Pesaro nel giugno del 92 sulla sua crescente fortuna in Italia e all'estero, riflettendo sulla complessa figura del grande compositore. Un bel passo avanti, visto che nel 68, anno del centenario della morte, ci si interrogava sulla scarsa fortuna, barbiere a parte, di Rossini nel mondo. Questo afferma Bruno Cagli nel presentare la manifestazione. Le biografie più attendibili del nostro sono Gioachino Rossini, vita, documenti, opere ed influenze, di Giuseppe Radiciotti. Sono tre volumi, pubblicati fra il 27 e il 1929, Rossini, ancora, di François Toy, del 76, e Gioachino Rossini, di Luigi Rognoni, Einaudi, 77. Fra le biografie letterarie, un classico ampiamente citato per scoprire miti, leggende, ma soprattutto reazioni del pubblico contemporaneo, è La vita di Rossini di Stendhal, pubblicato in Italia nel 1989 da Passigli e nel 92 da Edit, nella traduzione di Ubaldo Peruccio a cura di Mariolina Bongiovanni Bertini e con un'introduzione di Bruno Cagli. Stendhal racconta a modo suo il fiasco del barbiere, analizza le opere, compie raffronti sociologici tra il pubblico francese e quello italiano, arricchisce di aneddoti ogni narrazione. Più introspettivo e profondo il Rossini di Riccardo Bacchelli, edito da Mondadori, mentre fra le proposte sintetiche evidenziamo il genio in fuga di Alessandro Baricco. A conclusione di carrellata, i Rossini di Friedrich Wittow, edito in Italia da Rusconi, rivela chiaramente la personalità culturale dell'autore, critico letterario e cinematografico, non musicista. Alla musica invece ritorna Piero Mioli, docente di storia della musica al Conservatorio di Bologna, che propone per l'editore Mursia un invito all'ascolto di Rossini, vero e proprio vademecum nella produzione del pesarese. Le 1015 pagine edite da Garzanti di tutti i libretti di Rossini a cura di Marco Beghelli e Nicola Gallino integrano opportunamente il lavoro di Mioli. La scelta più ragionevole ci è sembrata quella di recuperare i libretti editi per la prima rappresentazione delle singole opere, scrive Marco Beghelli nella prefazione al volume. E aggiunge il Gallino. Fare riferimento al testo del primo libretto a stampa è molto utile e importante perché ci permette di capire il valore degli interventi di Rossini, che anche se minimi, sono sempre di alta intuizione drammaturgica. Confrontando per esempio il testo della cavatina di Figaro Largo al factotum nella versione in partitura e in quella del primo libretto a stampa del 1816, si scoprono sovrapposizioni e ripetizioni di parole o modifiche di alcuni versi imposte dalla musica. Nel sistema produttivo di allora poteva accadere che i libretti fossero rifacimenti di altri testi già musicati. È noto, ricorda Beghelli, che il libretto dell'Italiana in Algeri, utilizzato nel 1813 da Rossini, era già stato messo in musica da Luigi Mosca 5 anni prima. Così come ormai, è inutile ricordare, le difficoltà incontrate dal nostro col Barbiere di Siviglia. Ma per arrivare alle pubblicazioni musicali, dopo gli sparsi e un po' improvvisati tentativi degli ormai storici Quaderni Rossiniani iniziati nel 1950 dalla Fondazione Rossini, fra qualche tempo potremo facilmente consultare tutti quei moltissimi brani strumentali vocali, poco meno di 200, che Gioachino ha composto nel periodo successivo al Guglielmo Tell. Anche qui ci soccorre la predetta fondazione che ha già pubblicato il primo volume di Quelques Riens pour Album, una raccolta di 24 brani pianistici. di questi, la prima metà sembra ordinata secondo un criterio di scelta fra tonalità maggiori e minori. Se ne toccano giusto 12, fino a 5 bemolli e 4 diesis. Nella seconda, invece, mutano completamente gli orizzonti tonali e stilistici. Il lavoro di ricerca e catalogazione per le rimanenti 175 composizioni non sarà facile. Infatti, fra autografi, copie con firma e correzioni autografe, copie generiche e pochissime edizioni, Rossini ha sparso per il mondo una grande quantità di musica, cui non si è affatto preoccupato di dare una cronologia. Superata la voce pubblicazioni, possiamo entrare in quella ricchissima delle esecuzioni. Il revival delle opere rossiniane ripulite dalle convenzioni del tardo Ottocento è dovuto in gran parte a Claudio Abbado, che ha inciso Il barbiere di Siviglia, La Cenerentola, Il viaggio a Reim, addirittura con la Gasdia, e che si accinge a riprendere Il barbiere, protagonista Placido Domingo, per l'occasione trasformato in baritono. Abbado restituisce le partiture rossiniane ai cattivanti sonorità, lucentezza, slancio. Lo affianca Riccardo Muti, che ha inciso Guglielmo Tell in una suggestiva versione neoclassica con il cast della rappresentazione avvenuta nell'88 alla Scala. E per approfondire la cognizione del teatro di Rossini suggeriamo Le Condorie, diretta da Gardiner, La Donna del Lago, diretta da Pollini, L'Italiano e l'Algeri, da Varviso, opere rare ancora Bianca e Faliero, col terzetto Ricciarelli, Horn e Merit, Hermione con Gasdia e Merit, Semiramide con la Sutherland e la Horn e Zelmira con Gasdia. Due incisioni d'epoca, Il Turco in Italia, diretto da Gavazzini con la Callas. E fra le documentazioni filmiche ricorderemo dal 1904 ad oggi Il barbiere di Siviglia, che è l'opera rossiniana più presente sugli schermi, con ben 7 versioni. La prima consiste in un film muto addirittura firmato da Georges Méliès, distribuito con la completa partitura dell'opera. Un'altra più pregevole è del 1955, Figaro, barbiere di Siviglia con Tito Gobbi addirittura nelle vesti del protagonista. Vari video del barbiere, fra i quali il più interessante è quello diretto da Abbado con la regia di Ponnel, interpreti Teresa Berganza, Herman Prey e Luigi Alva. Simpatici disegni animati da Giulio Giannini e Lele Luzzatti per La Gazza Ladra e L'Italiano in Algeri. Nel 1925 viene girato il Guglielmo Tell in Svizzera, ma per il suo spirito libertario è proibito in Italia. Infine, nel 1948 gli artisti associati producono l'opera Cenerentola con la regia di Fernando Cerchiò. Per il film biografico, già nel 1943, Mario Bonar aveva girato Una vita di Rossini, ripresentata recentemente al Teatro dell'Opera di Roma. Rossini Rossini di Mario Monicelli è l'ultimo prodotto biografico. Nella raffinata realizzazione rifugge l'immagine di un Rossini ansioso e tormentato. In flashback, tra un'Italia piena di colore e una Francia grigia e malinconica, il vecchio Rossini racconta la sua vita. Ben tratteggiata è la figura del barbaia. Quella di Gioacchino, invece, può deludere psicologicamente lo spettatore, poiché riduce il maestro al pensionato degli ultimi anni. Impossibilitati a seguire tutte le produzioni teatrali offerte dai numerosissimi enti lirici, ci limitiamo qui a ritornare alla pubblicistica, affrontando in questo caso un esempio minore ma simpatico. Gioacchino è il personaggio chiave dell'Agenda della Musica 1992, edita da Fitzcarraldo e giunta alla sua quinta edizione. Come sempre, l'agenda offre giorno per giorno estratti dei documenti giunti fino a noi, lettere di Rossini a impresari, cantanti, uomini di cultura, aneddoti e giudizi di altri musicisti, uno spaccato della vita quotidiana dell'epoca. Il volume, 448 pagine in edizione bilingue italiana-inglese e impreziosita da una sezione iconografica e da alcune tavole a colori sui migliori allestimenti degli ultimi anni a Rossini Opera Festival di Pesaro. Fra le mostre ricorderemo quella aperta al Teatro San Carlo, nei locali un tempo adibiti a studio personale di Domenico Barbaia, appaltatore dei teatri in epoca borbonica, come sappiamo bene perché l'abbiamo ben sviscerato nell'arco delle puntate precedenti. Prende il via dalle recensioni di giornale che Rossini inviava al padre Giuseppe dopo le prime delle sue opere e si arricchisce di documenti, lettere, spartite autografi e cimeli vari, nonché di costumi usati per la rappresentazione delle sue opere nei 7 anni napoletani del maestro. Alla mostra è stata allestita a Pesaro da Pierluigi Pizzi, che è riuscito a raccogliere ben 700 cimeli provenienti da musei, archivi e collezioni private di molti paesi europei. Fra i convegni più importanti a tutt'oggi, il più pubblicizzato appare quello del mese di dicembre del 92 a Parigi, che titola Italiani a Parigi. Gli italiani nella fattispecie sono Rossini e Goldoni, i più sagaci rappresentanti della teatralità nostrana. Infine, in occasione del compleanno del pesarese, è stata promossa dal Ministero del Turismo e dello Spettacolo una manifestazione gestita sul treno Rossini, speciale convoglio allestito dal Comitato Rossiniano Italiano, con la collaborazione delle Ferrovie dello Stato. Il treno, formato da 4 carrozze capaci di 170 posti con una biblioteca e una sala video, dove sono stati proiettati documentari e opere rossiniane, partito da Roma, ha toccato le città di Pesaro, Ferrara, Lugo di Romagna, Bologna e Firenze. L'aspetto positivo della 3 giorni sta nel fatto che le rappresentazioni teatrali e i concerti offerti in queste città sono risultati sempre di massimo livello artistico. Tuttavia, celebrando un genetliaco, pare si cerchi sempre di andare incontro ai gusti del festeggiato. Il treno, invece, è stato un vero e proprio atto di violenza verso quel povero vecchietto che con tutto se stesso amava la carrozza e odiava quel fastidioso sferragliare. Da lassù, Gioacchino questa non l'ha ancora digerita.
Stella, per venir te con bella sola.
Radio Nuova Trieste ha presentato Lettura d'autore. Rossini e dintorni. Un libro di Giuliana Stecchina.